17-19, questo è sempre Diderot, è uscita lo scorso novembre per le edizioni Mimesis, la riedizione dell'opera, un trattato medico risalente al 1711 del medico locarnese Giovanni Pietro Orelli Barnaba, quasi un unicum nella produzione culturale lombarda di inizio Settecento. L'opera si presenta, oltre a essere di dimensioni interessanti, come un manuale ad uso dei medici e degli speziali, delle persone colte e di chi voglia tentare di curarsi da sé. Le principali patologie trattate, sono più o meno una cinquantina, sono scandite secondo la descrizione, il pronostico e la metodologia di cura. Il linguaggio è adeguatamente tecnico e si presenta interessante per la lessicografia dell'italiano, dal momento che le opere di questo genere erano composte prevalentemente in latino in tutta Europa. Questa riedizione e il commento sono stati curati da Benedino Gemelli, che intanto saluto perché è qui in studio. Benvenuto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera.
Che è già docente di latino e greco al liceo di Bellinzona, ricercatore del Fondo Nazionale Svizzero e da lungo tempo presidente dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione della Svizzera Italiana. Benedino Gemelli ci sarà qui con noi in studio fino a dopo le informazioni delle 17.30, sempre per parlare di questo volume, e c'è in studio anche con noi, l'avete sentito nel corso del sommario, anche Francesco Luzzini. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che abbiamo presentato come storico delle scienze naturali, con un lungo percorso accademico in giro per il mondo, Stati Uniti, attualmente affiliato al Max Planck Institute di Berlino. Partiamo da questo trattato, un trattato di medicina che dal punto di vista medico, quantomeno, oggi non ha praticamente più valore. Dal punto di vista storico, invece, si tratta di un'opera estremamente interessante. Come nasce l'idea di riprenderla, commentarla, lavorare profondamente sulla ricerca delle fonti, come lei ha fatto, e ripubblicarla oggi, Benedino Gemelli?
Sì, se devo dire come sia nata questa idea, devo affidarmi al caso, perché così è stato. In realtà è un lavoro che discende da un percorso precedente che si inserisce nell'opera di un altro medico, Antonio Vallisneri. Ed è stato proprio il fatto che Antonio Vallisneri nel 1712 segnalava sui giornali eruditi dell'epoca proprio la pubblicazione di questo volume. Ma lo ha fatto in maniera molto molto succinta, semplicemente autore, titolo e luogo di edizione. E però ecco, ha colpito un po' la mia attenzione il fatto che fosse stato che l'autore fosse di Locarno, perché questo va specificato. E allora ho capito che si poteva farne un progetto di edizione, di riedizione, praticamente 300 anni dopo, perché questa idea mi è venuta nel 2010-2009, quindi il volume del 1711, siamo praticamente a 300 anni, ecco. E lavoro da fare ce n'è stato, magari diremo qualche cosa anche.
Dicevamo, il volume è per l'appunto voluminoso, lo pubblica Mimesi, che è un editore che dà grande importanza proprio anche al lavoro critico sulle riedizioni. Francesco Luzzini, come documento storico, quale importanza riveste quest'opera?
Beh, questo rientra un po' nel discorso più generale sull'importanza di un documento scientifico per la storia della scienza, sull'importanza della storia per la scienza. Sarebbe anche abbastanza immediato l'allacciamento con quello che è il dibattito sullo scetticismo scientifico, medico soprattutto, che c'è oggigiorno. Diciamo che, andando a riprendere quello che è un termine molto abusato ultimamente, leggere queste opere e dedicarsi alla storia della scienza e della medicina, in questo caso, è un vaccino per evitare di stravedere o vedere male la scienza per quello che è. È proprio attraverso queste opere che noi vediamo tutta la lento faticoso percorso di un'impresa intellettuale che è tutt'altro che asettica, calata dall'alto, è infallibile nelle sue decisioni, nella sua ricerca, ma è qualcosa che affannosamente sta cercando di stabilire dei criteri, delle terminologie. Prima hai detto che anche dal punto di vista della lingua italiana quest'opera è portata. Certo, perché dal punto di vista della terminologia ci sono molti neologismi, Benedino, correggermi se mi sbaglio, che sono presenti per la prima volta in quest'opera. E quindi la stessa evoluzione di una lingua si può rintracciare, seguire, studiare attraverso lo studio di un'opera come questa.
Mi colpisce molto questa riflessione che ha fatto Francesco Luzzini, perché ci riporta direttamente al grande dibattito sulla fiducia nella scienza, e opere di questo genere, Benedino Gemelli, ci danno davvero l'idea di quanto un percorso plurisecolare abbia contraddistinto ciò che oggi noi definiamo scienza e di come questa fiducia si è dovuta costruire nel corso del tempo. Lei che ha lavorato su oltre al materiale originario, quindi un testo scritto più di 300 anni fa, sì, ha lavorato anche su un insieme di fonti che le hanno consentito poi di redare la parte critica di questo volume.
Sì, il lavoro sulle fonti è stato, diciamo, il lavoro principale, praticamente quello che un editore deve insomma curare in primo luogo. E Aureli Barnaba è uno che nel titolo apparentemente enumera tutte le sue fonti, perché sotto il titolo opera compaiono 20 nomi che lui dichiara come fonte sua. In realtà poi nell'opera questi nomi scompaiono, ne compare ma proprio due o tre disseminati qua e là, e quindi la caccia alla fonte nascosta è qualche cosa che stimola davvero il lavoro dell'editore. Ed è un lavoro che dà soddisfazione da una parte e dall'altra può anche generare qualche frustrazione quando qualche volta non salta fuori la fonte. E devo dire che alla fine della fine io sono convinto che molte fonti le ho trovate, ma secondo me ce n'è ancora qualcuna nascosta che sta giocando ancora a rimanere nascosta dopo 300 anni e a me non è affiorata.
Senta, ma questo Giovanni Pietro Aureli Barnaba, sì, da Locarnese, a che tipo di materiali poteva avere accesso? Dove lavorava? Per redare un testo di questa importanza.
Lei ha toccato un punto dolente, nel senso che uno degli elementi che non mi sono affiorati è esattamente dove lui abbia studiato. Cioè, ho cercato invano in diversi archivi il dottorato, insomma, il diploma di dottorato, ma francamente a me non è riuscito. Io auguro e spero che qualcuno dopo di me in futuro abbia voglia di riprendere questa materia e magari con un po' di abilità e un po' di fortuna in più ci capiterà dentro. Però va detto che comunque c'è un sapere comune diffuso nelle varie università, nei vari luoghi di studio, ecco. Per cui quella di Aureli Barnaba è una medicina di confluenza, dove si parte da Ippocrate, dai principi di Ippocrate. Ed è interessante quello che diceva prima il collega Francesco Luzzini, cioè aiuta questa ricerca anche a mettere a fuoco la distanza fra un tipo di medicina e l'altra, ma in maniera critica. Cioè qui siamo ancora in una fase in cui con Ippocrate si confida certamente sull'importanza della medicina, del farmaco, del ritrovato, ma non è ancora la medicina che direttamente guarisce la malattia. La medicina deve aiutare la natura a ristabilire l'equilibrio nel malato. Ed è questa la ricerca che principalmente veniva fatta all'epoca.
Ed è di grande interesse, considerando l'insieme delle riflessioni che vengono fatte ancora oggi proprio sulla medicina e la relazione con il malato. Benedino Gemelli ha curato questa opera di straordinario interesse. Mentre scorrevano le voci dell'attualità informativa, qui in studio sono emersi tantissimi temi attorno a quest'opera di Giovanni Pietro Aureli Barnaba di Locarno, opera medica del 1711, che è stata curata per le edizioni Mimesis proprio da Benedino Gemelli e con Francesco Luzzini, storico delle scienze e della medicina. Stavano emergendo dei temi di grandissimo interesse, però noi ci siamo lasciati su un aspetto, no? Quali erano i principi che governavano il trattamento del malato? Quali erano i principi sui quali si basava la medicina? Perché questo era un trattato di medicina ufficiale.
Qui siamo proprio alla frontiera di un cambiamento epocale. Prima Dino ha parlato giustamente di medicina di confluenza. Tra fine 600 e primi 700 la medicina sta andando incontro a una rivoluzione che è stata causata soprattutto dall'introduzione dello sperimentalismo all'interno della ricerca medica. Lo sperimentalismo non è nato in medicina, è nato dalla fisica. E dalla fisica, a cui è stato adottato un linguaggio, quello matematico, con Galileo, attraverso i discepoli di Galileo, i seguaci in ambito medico, uno fra tutti Marcello Malpighi, ma anche Francesco Redi, si è cercato di applicare questo sperimentalismo alla medicina. E qui sono iniziati un po' i problemi, perché sulle prime lo sperimentalismo non funzionava. All'inizio lo sperimentalismo, nonostante portasse a conoscere sempre meglio il corpo umano e la sua anatomia, non portava nulla di nuovo o di efficace nel guarire le malattie. Ed è per questo che rimangono ancora in un'epoca come nel 1711 criteri terapeutici basati su una medicina di tipo galenico, che era quella che aveva dominato fin dall'epoca romana fino a quel periodo e anche oltre, anche fino a fine XVIII secolo, secondo cui la salute umana è semplicemente l'equilibrio tra i quattro fluidi fondamentali del corpo, che sono sangue, flemma, bile nera e bile gialla. Giusto per fare...
Mi scusi, la flemma che cos'è?
Flemma, a cosa potremmo paragonarla? Quasi una specie di catarro o muco, flegma, scusate, pituita, è brutto da dire, pituita, qualcosa del genere. Giusto per dare un'idea di quanto ancora pervasivi nella nostra cultura odierna, nella terminologia, siano questi concetti. Ancora noi oggi diciamo una persona flemmatica, una persona sanguigna, una persona biliosa, e bile nera in greco si diceva melascolè, una persona malinconica. Ancora oggi noi diciamo, usiamo questi termini per descrivere certi tipi di caratteri
o perché, di attitudine, insomma.
Esatto, perché a sua volta questo si ricollegava al concetto secondo cui le persone flemmatiche, cioè con una prevalenza di un fluido anziché l'altro, manifestavano anche a livello fisiognomico determinati tipi di carattere e di morbi. Dal momento in cui uno dei fluidi, superava un certo equilibrio, c'era uno scompenso che era compito del medico ristabilire.
E qui torniamo alla questione che Benedino Gemelli anticipava poco prima delle informazioni del rapporto che la medicina intendeva instaurare con il malato e del compito che veniva lasciato in qualche misura alla natura, che doveva Luzzini parlava di equilibri da ristabilire, la medicina tendeva a ristabilire un equilibrio con la natura.
Sì, perché ma la malattia cos'è essenzialmente? La malattia è un nemico. È un nemico che risiede nel corpo e che bisogna far uscire dal corpo. Non abbiamo molte vie d'uscita dal corpo e le conosciamo, no? Quindi abbiamo gli organi escretori, abbiamo gli organi di defecazione, l'urina, quindi il sudore. Ecco, la malattia essenzialmente doveva uscire attraverso queste vie. Non bisognava uccidere la malattia col rischio di uccidere il paziente, il malato, ma attraverso tutto un lungo sistema di purificazioni, di sudorazioni, anche di salassi, perché la questione del salasso era molto controversa, ma comunque il salasso di per sé è una pratica che è stata sempre eseguita almeno fino al 1800 inoltrato, direi fino al 1800 inoltrato. Occorreva fare in modo che la malattia uscisse dal corpo e soprattutto ci voleva tempo, metodo, osservanza delle regole, delle prescrizioni, per cui il medico principale spesso lasciava un suo assistente anche a casa del malato affinché da una parte controllasse se tutto venisse svolto regolarmente e dall'altra per aiutare a portare avanti, diciamo così, il filo medicinale, cioè tutta la serie di successioni delle varie pratiche medicinali.
Noi siamo quasi in chiusura di conversazione, ma c'è un aspetto che mi ha molto colpito, che come dire sta nella mezza luce di questa nostra conversazione, cioè che quello era un mondo nel quale le aspettative di vita erano molto diverse da quelle di oggi e che forse ci aiuta a comprendere trattati di medicina ufficiale come questo. Chiuderei con una battuta di Luzzini su questo aspetto.
Sì, ma penso che l'esempio più lampante sia quello del mercurio, no? Per curare la sifilide, che era il morbo direi perfettamente sovrapponibile per l'epoca all'AIDS di adesso, cioè l'infezione ad HIV di adesso, le conseguenze. Per curare questo morbo, fino a fine Settecento, forse l'unico metodo efficace era quello di far salivare i pazienti con del mercurio, cioè far assumere per via orale del mercurio ai pazienti. Ovviamente tutti oggi noi sappiamo quanto sia velenoso il mercurio per la salute. Ma ancora una volta è importante contestualizzare, da qui l'importanza della storia. Per un paziente come quello di fine 600, primi 700, perché un'infezione da sifilide poteva comportare una vita, una speranza di vita di pochi mesi, un allungamento anche di un anno o di qualche mese della vita causata da un medicinale comunque dannoso e velenoso come il mercurio poteva essere un miglioramento. E quindi è sempre una questione di prospettive, come sempre. Anche da questo punto di vista penso che ci possa insegnare molto questo. Opera.
Voglio ricordare ai nostri ascoltatori il titolo di questa opera medica, un trattato del 1711 di Giovanni Pietro Relli Barnaba di Locarno. È stato curato da Benedino Gemelli. Il 2 aprile al liceo di Bellinzona vi sarà la presentazione pubblica. Gemelli, ci dice due parole su questo appuntamento.
Beh sì, è una presentazione che si svolge al liceo di Bellinzona, dove io ho insegnato per parecchi decenni, e cercheremo di mettere in luce con diciamo un po' più di tempo a disposizione, cercando di mettere in luce tutti i vari aspetti che sottostanno diciamo alla cultura medica, ecco, la medicina intesa come cultura, come segno del tempo, ecco. E lo faremo al liceo di Bellinzona con Francesco Luzzini, con il professor Fabio Minazzi dell'Università dell'Insubria, e naturalmente ci sarò anch'io.
Ci dobbiamo salutare qui, ma grazie per essere venuti nello studio di Diderot.
Grazie a voi per questa bella occasione.
Grazie a Francesco Luzzini e grazie a voi. Di nuovo a Benedino Gemelli.